Ed eccomi col capo cosparso di cenere a introdurvi la nuova puntata del podcast del disagio dopo essermi presa ben una settimana di vacanza. Chiedo scusa, no, in realtà vi chiedo scusa perché vi avevo illuso di essermi organizzata per tempo, di aver preparato tutto quello che c'era da preparare e poi invece ciccia, che è peggio di dire oh raga. Scusate, la puntata non ci sarà. Salve, come state, disagiati e disagiate del mio cuore? Buon sabato! Sì, vabbè, chi mi segue sui social sa che mi sono spiegata, ho raccontato la disavventura, tutta contenta, ho fatto quel upload sulla cartella condivisa con gli ascoltabili e poi ho chiuso il computer. Proprio fisicamente, ho detto, boh, posto, fatto, finito, eccoci. Quando fu il momento di dire, raga, il file è nella solita cartella, il file non aveva caricato, non si era caricato perché io avevo chiuso il computer. Insomma, comunque, non sarebbe il podcast del disagio, no? Se tutto andasse come deve andare. La puntata di questa settimana è quella della settimana scorsa, ma voi non lo potete sapere perché non l'avete sentita, giustamente, con Frad Ramma, comedian fumettista in gambissima, e è stata proprio lei l'ispirazione del topic, ovvero drama, disagio drama queen, esserlo, non esserlo, averci a che fare nella nostra vita, nelle nostre relazioni, nella nostra famiglia. Il livello di disagio mio della scala Spears, mentre registro l'intro è un po' bassino, è quello della rassegnazione, cioè sì, ok, mi dispiace, però alla fine, oh raga, c'est la vie, però la puntata è molto divertente, quindi sigla!
Gli ascoltabili presenta il podcast del disagio. Condividere la sfiga sotto la guida delle stelle.
Questo è un podcast che mira ad esplorare il disagio di vivere in tutte le sue fantastiche forme ed espressioni, dalle relazioni più disfunzionali al fastidio di essere secondogeniti, passando dai traumi dell'infanzia alla scarsa igiene del Settecento. Alla fine di ogni puntata stabiliremo insieme la gravità di ogni tipo di disagio, non perché serve effettivamente a qualcosa, ma semplicemente perché ci piace lamentarci. Ed eccoci. Spero che anche stavolta abbiate ripetuto a memoria la nostra fantastica sigla, che forse non vi ho mai raccontato essere recitata, letta proprio da Giacomo Zito in persona, che è un po', non so come dire, royalty del doppiaggio, del voicing, ecc. Ciao Giacomo, TVB, ma con me, come sempre, come authority del tema della settimana, c'è un ospite che vi presento, anzi faccio parlare subito lei, Frad, non Fred, mi raccomando, Ramma, che è una comedian ma anche fumettista. Ciao Frad, come stai?
Ciao Vi, ciao a tutte le persone che ci ascoltano. Tutto bene? Sì, sono come dice, mi suggerisce il mio nome Instagram, Fra Dramma. Fra del diminutivo.
Si può
Dramma.
dire?
No, no, di dramma. No, no, in realtà
Bellissimo.
diciamo il nome d'arte è Frad, poi appunto su Instagram mi chiamo Fra Dramma. No, il mio nome è Francesca.
Ok.
Sì.
Posso chiamarti Fra nel corso della nostra. O preferisci Frad? Va bene anche Frad.
Fra o Frad va bene uguale.
Ok, perfetto.
Come vuoi, Vi.
Ok, allora io ti ho scoperta su Instagram banalmente, però il tipo di contenuto che è il fumetto è, se vogliamo, forse uno dei più fruibili, immediati, fantastici modi di veicolare sfiga, disagio, emozioni, drammi romantici, barra esistenziali, barra della vita, barra di noi millennial che per me, per antonomasia, siamo la generazione più sfigata che ci sia. E quindi trovando i tuoi fumetti che sono sempre divertenti, mai banali, molto relatable. Ho detto no, io la devo invitare assolutamente, anzi ti dirò di più, forse, e chiedo scusa perché la memoria mi fa difetto, potrebbe essere che qualcuno mi abbia proprio qualcuno o qualcuna mi abbia proprio mandato i tuoi fumetti per dire lei è una perfetta per il podcast Il Disagio, che vuol dire che non so se, non so mai se è un complimento per voi ospiti,
è un bene o un male,
esatto, o una cosa sfigata, però tant'è che tu sei qua in quanto authority del topic, dicevamo nell'intro, io lo anticipo sempre, drama queen, che adesso andremo a definire. Prima di tutto ti chiedo a che livello di disagio della scala Spears ti trovi in questo momento che registriamo, considerando che 0-1 è una Britney bambina, promessa della musica, appena uscita da un beauty pageant in Louisiana con la gonnellina, capito, tutta, no, con le balze, che ancora dice I wanna sing, così. Poi passando da un 7-8 in cui ha già fatto Hit Me Baby One More Time, quindi successo globale, no? La gente comincia a nasare che ci sono un sacco di soldi da fare su di lei e quindi sta cercando già di mettere gli artigli. Lei dice I'm overprotected e quindi c'è un buon livello di disagio e ansia, fino a un 11-12 che puoi immaginare è il 2007, quando poi perde completamente la brocca perché è vessata dai paparazzi, da questa famiglia opprimente, da un management opprimente eccetera, decide ufficialmente di dire vabbè, mi ha rotto il cazzo tutti, zan zan zan, 666. Dove ti collochi?
Allora, io sono allora, come canzone sono più Oops, I Did It Again. Faccio sempre le stesse cose. Tipo, ho fatto di nuovo questa cazzata. Sono, no, sono dai, una Britney nella media, una Britney Baby One More Time.
Ok, quindi, cioè, mediamente equilibrata come giornata.
Sì, sì. Diciamo di sì, dai, in questo
bene,
momento
bene.
Sì.
È giusto, è il nostro termometro, sempre per accogliere e capire
molto,
un pochino.
È molto bello come
grazie.
Termometro.
Vabbè, ma lei appunto è la santa protettrice della community del podcast Il Disagio, perché se c'è una donna, cioè se c'è una celebrity che è stata vessata e che continua a cercare di sopravvivere nonostante tutto... È proprio la Britney. E vabbè, direi Oops, I Did It Again e Hit Me Baby One More Time. Sì, siamo sul 6-7, va benissimo. Direi che ti troviamo bella, abbastanza zen a questo punto, direi.
Sì, sì, dai, in questo periodo stranamente sì.
Ok, bene, bene, sono contenta. E se, dato che il topic, andiamo direttamente al topic, è appunto drama queen. La tua, cioè la definizione universale, ufficiale di drama queen, ma la tua definizione di drama queen?
Allora, per me drama queen, allora io me lo rivendico innanzitutto, nel senso che mm-hmm. drama queen è sempre stato usato un po' per descrivere quell'atteggiamento molto da stereotipo femminile, no? Delle pazze,
certo.
Come si dice, e invece è molto bello che invece ce ne riappropriamo noi persone socializzate donne, insomma, con questo tipo di identità di genere, perché diciamo che così smontiamo quello stereotipo, quindi lo risignifichiamo in qualche modo questo termine, no? E secondo me è anche un archetipo lesbico, perché poi viene anche da noi, le lesbiche hanno il lesbodramma, no?
Sì,
quindi da
sì.
lì c'era inevitabilmente lesbodramma, drama queen, no? Quindi per me rappresenta anche una specie di personaggio lesbico, mm-hmm. Ed è anche lesbodramma, no? C'è un modo che ironicamente ci serviamo di questi termini che magari sono stati usati contro di noi per descrivere comunque la complessità delle relazioni, della difficoltà dell'affettività. Quindi io me lo rivendico, io mi descrivo come drama queen, mm-hmm. sono stata vittima anche, cioè penso che nessuno è solo drama queen o solo vittima delle drama queen, no?
Sì, io nell'input che ho dato alla community per mandare appunto i loro racconti ho appunto esteso a quella volta che voi, quella volta che qualcuna o qualcuno lo è stato con voi, perché effettivamente viene da sempre attribuito, come dici tu, a chi viene socializzato come donna, però in realtà rappresenta banalmente forse l'espressione di sentimenti che noi siamo così determinati nella nostra cultura, nella nostra società a opprimere, cioè passiamo tutto il nostro tempo a cercare di evitare di sentire i sentimenti che sentiamo, e quindi forse la drama queen è anche invece una che si libera un po' da questa cosa, cioè oh, mi ha fatto incazzare, sto soffrendo, questa cosa mi tedia, non ne posso più, eccetera. Mi piace l'idea della rivendicazione della drama queen.
Sì, certo, poi ovviamente si può esprimere in vari modi. Io su Instagram ho fatto una vignetta dove descrivo i passaggi, dove sono tutte le caratteristiche della drama queen, no? Mm-hmm, mm-hmm. E quindi ovviamente riguardano anche messaggi un po' confusi, il reagire in modo esagerato a delle cose, insomma tutta una serie di cose che secondo me fa bene un po' riderci su, perché le abbiamo fatte, perché a volte le facciamo, perché a volte siamo in balia delle emozioni, non ci, cioè capita che sbagliamo, no? Cioè dobbiamo le relazioni, che perdiamo proprio la logica, non ci sta anche più niente, e quindi è bello potersi dire ok, lo puoi essere, no? Cioè non dobbiamo essere perfetti.
No, ma e la scaletta che la leggenda che hai creato della drama queen è autobiografica o è un po' misto?
È un misto, però la sto prendendo così. No, è un misto perché diciamo che appunto, come dicevo, io lo sono stata, drama queen, lo sono a volte. Poi ovviamente non deve essere un'etichetta, quella cosa che ti rimane, che sei così.
No, certo.
Cioè ci sono dei momenti in cui possiamo essere drama queen. Lasciatemi essere drama queen.
Sì, 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 sì.
No, questa è dovuta appunto alla mia descrizione della drama queen, a esperienze sia vissute su di me come, diciamo, vittima, tra virgolette, delle drama queen, che come me drama queen. Infatti alla fine lo dico, no? Non hai una relazione con una persona che rientra in questa cosa, vuol dire che sei tu la drama queen.
Se non ti torna, se di aver conosciuto qualcuno così, vuol dire che allora la freccia con il neon.
Esatto. Infatti mi sono disegnata con la coroncina, come dico, posso esserlo anch'io, non sto solo additando le persone.
No, no, certo. Vuoi descriverci alcune delle caratteristiche?
Peraltro questa, dico la verità, è stata una vignetta un po' controversa, perché delle persone diciamo che si sono sentite un po' toccate, perché come a dire che io ho descritto dei disturbi, però il fatto è che invece io non, sì, ci sono stati questi commenti, okay. Però io ci tengo appunto a dire che la mia descrizione non è di persone con un determinato disturbo specifico, ma che appunto questo tipo di caratteristiche le possiamo avere tutte le persone, al di là delle diagnosi personali. Comunque diciamo che le caratteristiche che io ho individuato sono le seguenti. Uno, le sue storie precedenti sono avvolte nel mistero, perché di solito sono loro a mandarle a rotoli, quindi non ne parla.
Okay.
Ok, dicono una storia lunga, guarda, non stiamo più. Due, la sua ex è ancora molto presente nella sua vita, con il tempo questa cosa assumerà dei tratti preoccupanti. Tre, ingigantisce tutto, agisce come se le cose fossero molto più gravi di come appaiono in realtà e ti dà la colpa. Quattro, se le chiedi per caso se è una drama, quindi lei negherà e sbroccherà male. Questo è ironico, perché chiunque si sente dire, cioè, giustamente direi. 5. Di solito è una persona affascinante e seducente che usa il sesso come arma a suo favore. 6. Non è mai chiara su quello che vuole da te e cambia continuamente atteggiamento. Se la persona che frequenti presenta almeno 3 di questi tratti, il mio consiglio è quello di scappare. Se invece non presenta questi tratti, probabilmente la trama, quindi sei tu.
Tutto quello che tu hai descritto, come dicevi giustamente all'inizio, sono cose che in qualche modo, in qualche forma o misura, in qualche occasione, anche se poco abbiamo comunque tutti fatto o subito a un certo punto della nostra vita. Abbiamo cioè, mentito, sicuramente detto delle balle su ex, altre persone che conosciamo, qualche volta un ex è rimasto nella nostra vita troppo a lungo, cioè nel senso non le vedo. Comunque possiamo aggiungerci che probabilmente è dello Scorpione.
Adoro perché la mia ragazza è Scorpione.
Io...
e io l'ascendente.
Ecco, perfetto. Allora, io c'è uno spin-off di questo podcast che è la segreteria dell'astrodisagio, in cui ci focalizziamo un po' di più sul discorso astrologia, ma molto da mercato del pesce, del bar, sì. Tipo, cioè, non siamo assolutamente... Ecco, non siamo solamente né esperte, né, cioè proprio la nostra personalissima esperienza e visione della cosa. E io ho identificato nel mio ex e come tipologia umana e come individuo proprio l'homme merda, no? Che come caratteristica ha anche quella di essere Scorpione. E molte delle cose che tu hai descritto si accavallano della drama queen con... quelle del, insomma, ci rivedo molte cose di lui e quindi mi domando, ma forse sono tutti dello Scorpione a questo punto.
Dobbiamo fare un'indagine, secondo me.
Sì, no, le mie ascoltatrici, i miei ascoltatori lo sanno, non se la prendono più. Ogni tanto mi scrivono quelli e quelle dello Scorpione, mi dicono, ma Vale, ma non è vero, anche noi soffriamo. Dico, non mi interessa, siete delle merde. Però lo so che non è vero.
Sono l'ascendente, insomma, sono, so con una Scorpione. Quindi...
Come fai, mi verrebbe da dire?
È un campo... ma io sono Ariete, innanzitutto.
Me too.
Dai!
Yeah. È questo che non capisco. È questo... Allora, l'unione... Basta, poi cambiamo podcast. L'unione Ariete-Scorpione è cioè è esplosiva a dei livelli...
Super passion. Cioè...
Che ciao proprio. Allo stesso tempo, se io mi auguro voi abbiate, probabilmente è così un livello di maturità emotiva che vi permette di... stemperare questa...
sì assolutamente
perché sennò è una via crucis.
Il bello è che tra le due sono io la dramma, quindi cioè lei è una persona che odia i drammi.
Aha, interessante.
È una
okay.
Strana scorpione, è una strana scorpione, cioè lei proprio li scaccia appena inizio a fare la dramma, quindi mi ferma praticamente.
Col crocifisso.
Sì, sì,
fermati.
È bravissimo a fermare i drammi, secondo me dovevi intervistare lei per dei suggerimenti.
No, perché a me piacciono mi piacciono più le confessioni che le denunce, capito? Cioè, quindi se effettivamente no, tu sei reaconfessa drama queen, va benissimo. E appunto per questo ti chiedo, raccontaci, Frad, un'occasione, un ricordo, un episodio che in cui proprio un po' l'hai fatta anche fuori dal vaso, cioè tipo, ok, ho esagerato nel mio essere drama queen.
Sì, io diciamo che la mia modalità è un po' da Ariete, appunto. Mm-hmm. Perché io ho questo problema che a volte non riesco a dire le cose chiaramente. Quindi immagino che le persone che hanno avuto a che fare con me, sto cercando di migliorare giù, però immagino che le persone che hanno avuto a che fare con me non hanno capito niente, perché io sono molto ambivalente, okay. Totalmente ambivalente, sono in balia della mia ambivalenza, quindi io diciamo che sono la classica persona odiosa che si avvicina e poi si allontana e poi si riavvicina e se ti allontani si avvicina. Quindi con me è un gioco continuamente, no? Cioè comunque così demolla. E quindi credo di aver mandato in confusione spesso le persone. Totale.
Cioè. Può succedere quando si fa così, sì.
E poi quando mi chiedono spiegazioni, io sono la maestra della vaghezza.
Ok. Cioè proprio tipo che gli fai la supercazzola, gli fai.
Assolutamente. Quindi sono capace di avere, cioè, degli atteggiamenti chiaramente contraddittori e fare finta di niente e fare finta che va tutto bene.
Però in questo credo che sia molto più il tuo ascendente Scorpione che è macchiavellico in queste manovre, perché noi dell'Ariete di solito andiamo, cioè proprio sai tipo come guidar di notte, diciamo le cose, le peggio cose, perché le stiamo pensando in quel momento, però non è che la vaghezza sia proprio il nostro, la nostra arma segreta.
No, in solito le Ariete sono molto dirette, io no, cioè io non su tutto, non su tutto, quando si tratta di queste questioni forse entra lo Scorpione in gioco, tipo sai quando cambi personaggio in Tekken, tipo, magari ti rimena con uno più grosso, allora cambi personaggio, allora sì. Arriva lo Scorpione, ma ci penso io a fare questo, Ariete, quando è tutto in caciara, cioè io sono capace, ad esempio mo ci sarà a Roma il Pride domani, no? Mm-hmm. Allora io vado al Pride con le mie, con, diciamo con la mia rete affettiva, mm-hmm, e mm-hmm. Soltanto che io voglio anche sentirmi libera, allora questo è un mio classico, no te giuro Vi, questo è un mio classico, se ti devo raccontare la classica, allora io, cioè, io voglio stare con le mie persone, ma voglio anche stare per cavoli miei, contemporaneamente, è molto difficile. Allora, che succede? Se io vado alle manifestazioni grandi, tipo Roma Pride, uh-huh, e vado con le mie persone del cuore perché ci voglio stare, però a un certo punto dico, io faccio come mi pare, voglio, allora prendo e magari me ne vado da sola, senza dire, e poi sono triste perché non riesco a ritrovare. Allora li chiamo e se loro non rispondono mi arrabbio, capisci? Cioè non va bene.
Cioè mi verrebbe da dire che non è che non va bene, complica un pochino la gestione dei rapporti tra le persone, che tra l'altro poi bisogna immaginare giustamente che a tua esigenza un po' particolare di volerti sentire legata ma libera allo stesso tempo, può corrispondere per esempio il mio attachment style, cioè io in una grande folla se perdo di vista una persona che era con me, capito, entro in modalità tipo, non lo so, cioè tipo mamma che deve ritrovare il bambino che, capito, è stato rapito, allora, dove è andata, cosa ha fatto, chiama, tu l'hai chiamata, chiama lei, risponde ai messaggi, qualcuno l'ha visto, cioè, capito, quindi non so immaginare come reagisce la tua rete.
Il bambino sono io, in questo caso il bambino, cioè
sì,
io sono
sì, sì.
Ma io lo sai che facevo da piccola, questo mamma me lo io all'improvviso me ne andavo, cioè tipo piavo e cambiavo strada e i miei mi hanno perso varie volte,
oh,
però ero io che decidevo di andarmene, quando mi ritrovavano ero in lacrime, quindi io ho la maturità affettiva di quando avevo 3 anni
8 anni 7 anni,
questa cosa nelle mie relazioni, cioè, è incredibile come lo ripropongo questo modello.
Sì. E c'è stata qualche volta che proprio hai litigato con qualcuno perché si sono incazzati o incazzate del fatto che, oh, ma dove cazzo sei andata?
Sì, sì, no, è ovvio che le persone, soprattutto se non, allora, se mi conoscono, sanno, dicono, vabbè.
Ok.
Beh, nel senso le persone della mia rete affettiva sanno come sono fatta, sanno gestirmi, insomma, anzi ringrazio per la pazienza. Però io adesso che ho 36 anni ho imparato a comunicare, cioè un po' sono migliorata, però ho anche imparato a dire prima alle persone come sono fatta per non creare queste cose. Infatti una mia amica che conosco, cioè non conosco da tanto, mi ha detto vorrei fare il Pride con voi e io ho detto devi sapere una cosa, io sparirò ma poi vi vorrò ritrovare.
E invece vabbè, giustamente di contrasto che dicevamo prima, no, che si è, lo si fa, si incontrano, quando è stato che a un certo punto tu hai guardato l'altra persona e hai detto scusa, però persino per me che io sono una drama queen this is too much, cioè persino per me questo è un po' troppo.
Allora questa storia, allora vi faccio come nei film quando fanno vedere la fine.
Ok.
La storia sono io che raccolgo un gattino che è stato investito in strada.
Che già.
Scena finale. Adesso okay. Vi racconto come ci arrivo.
Ok, ok.
Cioè, io frequentavo questa ragazza qualche anno fa e niente, lei spesso succedeva che mi faceva andare a casa sua con delle strane scuse, no? Però all'inizio ci cascavo perché c'avevo questa cosa che dovevo fare, no? Quella che la salvava. E quindi una volta mi ha chiamato in lacrime dicendo che avevano investito il suo gatto davanti casa. Io sono corsa col mio motorello 50 così per le strade di Roma. Avevo capito, boh, corro. E lei faceva molto leva, cioè diciamo c'era un incastro vicendevole, cioè nel senso che io ho questo lato protettivo che devo salvare le persone, lei voleva, quindi eravamo, cioè, perfette, maledettamente perfette, certo. Quindi io arrivo disfunzionalmente perfette, arrivo col motorino, vedo questo poverino gattino, effettivamente era stato investito, pure allora era morto. E però noto che era troppo diverso dal suo gatto, quindi era palese che lei sapeva che non era il suo gatto. Però io alla fine
No.
mi sono ritrovata a prendere tipo un pezzo di giornale e spostarlo. E questa è la prima cosa che mi è venuta in mente quando mi hai fatto
Cioè,
questa domanda.
no, ferma, aspetta, sto male. Cioè, a parte, sto provando tutta una serie di emozioni contrastanti. Perché ovviamente, comunque, c'è il grande dramma che in ogni caso un gatto poverino c'è rimasto. E quindi già
Sì,
questo mi crea
ma
enorme
c'è pure
disagio.
certo.
Esatto, e tu mi chiami, io stavo andando nella mia giornata a fare le mie cose e io devo assistere a questa cosa terribile che mi crea un sacco di sofferenza. Quindi no, grazie per questa cosa qua. Non è il tuo gatto e tu, però, amica mia, qua, cioè, secondo te era premeditato o lei è passata dal gatto e ha detto: oh, che bella occasione per chiamare la Frad o la Frad, come diciamo più al nord. Cioè, era una cosa tipo: ah, ecco un gatto. Cioè, non, capito? Non riesco a immaginarmi come possa succedere.
Questo non lo so neanche io, però sicuramente non era così razionale, cioè penso che una spinta più inconscia, ma come non lo era il mio, cioè anche il mio prendere e partire così il motorino con la salvatrice è disagio mio anche quello, capito? Cioè, quindi io invito sempre le persone quando gli succedono delle cose nelle relazioni comunque anche a vedere qual è la loro parte, no? Perché aiuta proprio, aiuta, cioè innanzitutto a non creare questa cosa squilibrata da cui io sono la vittima, lei è il colpevole, cioè che non serve a nessuno. Poi ovviamente ci sono casi e casi, cioè poi ci sono i casi seri che
Sì,
ovviamente bisogna
chiaro, noi stiamo
trattarli in
parlando sempre a
modo.
livelli assolutamente, tra virgolette, gestibili di disfunzione.
Però ecco, bisogna, se, a me ha aiutato a un certo punto nella vita a uscire un po' da questa cosa che io facevo molto la vittima, tipo io becco tutte matte, io sono brava e le altre sono strane. E non è così, raga, perché poi a distanza di tempo mi sono resa conto di cosa anche io faccio, metto in atto, come mi incastro con le persone, capito? E questo è
Sì.
stato molto importante, per cambiare le cose nella mia vita affettiva, devo dire.
Sì, io sono partita con il mio ex è un narcisista patologico e questa is my revenge song. Paradossalmente ho iniziato proprio a fare contenuti sui social, spinta dal livore che avevo per il mio ex, nonostante gli anni di terapia. E, però, come dici tu, fare la parte di oddio, tutte a me, oddio, tutti a me, perché qui e là, non, ma più che altro non ti aiuta poi nelle scelte future,
Sì,
banalmente.
esatto, non ti metti mai in discussione, riproponi lo stesso modello senza accorgertene. Quindi per uscirne io consiglio di chiedersi come mai si incontrano magari sempre persone di un certo tipo e quello ti dirà qualcosa su di te, che non è facile accettarlo assolutamente. Cioè, ci vuole tempo, ci vuole forza, per carità, però è un consiglio che do perché per me è stato utilissimo. Ovviamente anni di terapia pure.
Sì,
Sì,
secondo me sì,
molti.
perché hai voglia di farlo da sola, senza.
Io non ce l'ho fatta, cioè mi sono
No,
affidata
secondo me non
alla
è.
psicoterapia e quindi piano piano le cose diciamo sono migliorate. Però ho fatto un cambio di prospettiva facendo questo, ecco. Però sì, effettivamente sui social anche si usano molto spesso le parole stigmatizzanti, cioè riferite appunto ai disturbi, no? Tipo quella è bipolare, è narcisista, cioè a caso, come insulti anche, no? E io
Sì.
infatti, cioè, comunque accade anche sotto le mie vignette e quando posso intervengo e spiego, regà, però questi termini, no? Cioè non sono insulti, non vanno usati così a sproposito perché ci sono persone che hanno questa diagnosi e, no?
Certo.
Cioè noi non usiamo queste parole in questo modo.
Banalmente, sono depressa. Sei depresso o sei triste momentaneamente? Sì. No, poi, perché poi perde un pochino della sua importanza, non è la parola giusta, della sua, come possiamo dire, valore, ecco la parola, se viene usata un po' a cazzo, ecco.
Sì, perché poi magari le persone realmente depresse, magari hanno la depressione maggiore, che è una cosa specifica, mm-mm, quando dicono sono depressa, gli rispondono siamo tutti depressi, capito? Perché
esatto,
dicono
esatto.
Tutti, come dire, siamo tutti così, no, dipende, ok? Cioè...
E senti, ma di là del panorama romantico, che forse tu tratti un pochino di più, no, nei tuoi contenuti, ho visto appunto, adesso poi ci arriviamo e ti leggerò qualcosa della community, che effettivamente anche in famiglia, la famiglia è popolata di drama queen, anche noi in famiglia diventiamo... abbiamo dei momenti da drama queen, perché sono in assoluto le persone che probabilmente che hanno il potere di pigiare i nostri tasti più di chiunque in assoluto, no? E ti è mai capitato?
Allora, io dico sempre che la mia prima drama queen è stata mia madre.
Un classico, un classico,
sì,
raga, un classico.
Pesci.
Non ce la si può fare, troppo l'emotività così.
No, lei assolutamente è stata la mia prima drama, forse per questo ne sono anche attratta dalle drama, perché io credo molto nella questione dell'affettività, del modello, no, affettivo che abbiamo interiorizzato e che poi riproponiamo, perché certo, questo nella mia vita, cioè, è stato troppo evidente. Poi al di là che faccio sistemico relazionale, quindi sto fissa col vissuto familiare, però, però comunque l'ho trovata molto vera questa cosa.
Sì, sì,
quindi
sì.
Sì. Assolutamente, e in famiglia quando si torna, perché magari se va fuori dal nucleo poi si torna, c'è sempre la sensazione di regredire, io ce l'ho questa cosa, no? Cioè come se tutto il lavoro che hai fatto arrivi là e dici che cazzo, cioè fino a mo' che ho fatto, no, perché torno bambina con gli stessi disagi, perché no, c'è pure quell'etichetta familiare, quella cosa che ti mettono addosso, e quando torni in famiglia la risenti tutta, e tu, è complicata la famiglia.
Il boss, se la vita fosse un videogioco, e non la è, però il boss del mio videogioco è e sarà sempre, no? Ma boss inteso come il nemico, quello grosso finale, quello che ci vuole un sacco a batterlo, no? Boss inteso come capo, è sarà sempre mio padre. Infatti io da tempo non ho rapporti con lui, da anni, perché a un certo punto della mia vita, per la mia sopravvivenza personale e le risorse che io ho a disposizione, ho dovuto valutare cosa volevo fare, se investire, non so, il 70% delle mie risorse nel gestire il mio rapporto con mio padre o vivere, e quindi a un certo punto ho detto ok, scelgo di vivere, grazie, e reinvestire le mie risorse. E una delle cose che, se devo dire, lo so che chi mi ascolta e mi conosce si aspettava che la drama queen della mia vita fosse la Marina, e invece no, guys and girls, perché la Marina sa essere drama queen, ma se dovessi identificare, come hai fatto tu, la drama queen della mia vita, quella primordiale, quella proprio di origin story, è sicuramente mio padre, sicuramente, che mi fa, che per tanto tempo, come a te, mi ha fatto sentire... cioè io magari mi sono preparata discorsi, idee, cose... prima della terapia, dopo la terapia, durante la terapia, cioè ok, ci sono, so cosa devo dire, sono pronta. Perché tu...
No. Ma perché, cioè secondo me bisogna gestirla più internamente che con le persone, cioè capito? Cioè è una roba che purtroppo a un certo punto te devi gestire te, invece devi fare proprio te, e poi forse riesci ad avere un confronto con...
Sì, no, devi cambiare tu, cioè devi cambiare tu il modo tuo di porti e di come la vivi, perché da loro il cambiamento non arriverà mai, perché cioè nel senso loro non stanno lavorando su loro stessi, quindi non tornano i conti. E con la Marina poi infatti abbiamo trovato la nostra quadra, e i suoi momenti da drama queen sono molto più gestibili, ma perché non mi riguardano più, è una cosa meravigliosa, grazie Nadia che è la mia terapeuta, cioè non mi riguardano. non mi riguarda più quando succede che se lei, che è una signora borghese in pensione, che di preoccupazioni, insomma, adesso non voglio buffarcela, però non è che, capito, la sua vita è costellata di, no, cose. E sì, però se il giardiniere le ha potato male l'ortensia e, capito, oppure non lo so, cioè, ah, non puoi capire, oggi la badante della nonna, allora io faccio un po' tipo, ok, sì, ok. Va bene, ci sentiamo dopo, ciao, e non mi tange, anzi diventa per me una come un fumetto, cioè, capito, la vivo come i popcorn, dico first world problem di mia mamma, capito, della Marina.
Sì, ma io infatti adesso che, diciamo, ho superato la fase dell'odio, poi quella, insomma, sono varie fasi, no? Cioè adesso che ho 36 anni, comunque sono adulta, provo molta tenerezza che, sì, io prima non provavo verso i miei genitori, ma fortissima, dice, una roba che mi spezza il cuore, che non provavo, perché prima c'era troppa roba, no? Tra me e loro, non sentivo, invece sento proprio, cioè li vedo fragili, li vedo per quello che sono, non li colpevolezzo più come prima, no?
Certo.
E quindi tenerezza infinita.
Sì, sì, bello. E vabbè, ma le cose che fanno proprio innescare la drama queen a tua mamma, giusto perché il topic mamma è uno di quelli che mi fa più ridere a me nella vita in generale, quindi volevo sfruttare la tua esperienza in questo senso, se non ti dispiace.
Mia madre è un personaggio incredibile, ragazzi. Cioè, no, lei, diciamo che non vuole mai sentire delle... cioè più che altro la verità su dei suoi comportamenti, cioè se ti fa notare che magari questa cosa mi fa stare in un certo modo, magari qui ha sbagliato, esagero, e niente, apriti cielo, comincia a dirti le peggio cose, insomma la ribalta completamente la cosa, cioè è bravissima a fare un ribaltamento, no? Alla fine la stronza sono io e vabbè, ok, allora è finita.
E non le vuoi bene soprattutto, o sei cattiva
con
lei?
Sì, non
lei.
Le voglio bene, quindi è ingrata, vabbè, alla fine ok, vabbè, basta.
Sì, sì,
cioè,
mamma.
Cioè riesce,
sì,
a vincere in ogni caso, perché è così.
Sì, beh, poi loro hanno questo superpotere di trasformare una cosa che riguarda noi in una cosa che riguarda loro. Cioè, sì, mamma, sì, sì, ho questa situazione, ho questo problema, oppure mi sto facendo questo sbatti, e fanno come si chiama, questa prestidigitazione, per cui poi no, vale, però se fai così lo sai che mi viene là, mi preoccupo, cioè, ma
sì,
come,
sì,
come è successa questa cosa?
Che sì, sì, ma lei è proprio la meglio a fare sta roba, che una cosa mia diventa sua, perché è mia madre, il bene di una madre, io non lo posso capire, eccetera, eccetera. E quindi diventa tutto affare suo, praticamente.
Sì,
cioè
sì,
io,
sì,
non devo fare delle cose, perché sennò lei sta male.
Bravo, esatto. Non soffrire, perché sennò soffro, non, che poi è un po', secondo me, ha origini nel non divertirti, perché sennò sudi. Di noi bambini,
corri piano, certo.
Sì, corri piano, esattamente, che poi sudi.
Ma
che
sai quante volte io ho detto a mia madre delle cose, appunto, che mi facevano stare male, e lei piangeva, cioè nel senso alla fine lei era lei che stava male, e quindi ero io a consolare lei.
Certo, esatto, se fosse solo il fatto che la girano su di loro, tu dici vabbè, ci aveva bisogno questo. Il problema è che poi noi ci facciamo, io personalmente ho questa immagine di me, paladina della giustizia, che mamma, ci penso io a te, non ti preoccupare, non ho nessuna esigenza emotiva, non ho nessuna esigenza pratica, ti tutelerò io dalle sofferenze, capito? Quindi
sì, questa è stata la mia vita, sì, fino all'adolescenza, e poi mi sono un po' ribellata a questo, però sì, sì, io ero praticamente, emotivamente ero io il suo supporto,
certo,
e poi guarda caso da adulta dopo ho avuto problemi a esprimere i miei bisogni, perché...
No, ma va, no, dillo, giuro, guarda, non... chi l'avrebbe mai detto?
Non ho idea di come si fa questa cosa, sto ancora imparando.
Vi faccio un esempio Ma sapete di una stupidità che direte no, Vale, però dai. Allora, sui social ho messo tra l'altro nei giorni passati che ieri sono andata a fare le unghie, che nella mia settimana, cioè non mica tutte le settimane, però quando lo faccio è un grande momento di gioia, mi cambio, cioè è uno dei miei vezzi, no? Mi piace tanto, insomma vado, sono unghie bellissime, una ragazza bravissima, tutto felicissimo. Torno a casa, se ne è sbeccata una cazzata, ok? Una cazzata, però... Ok, tre ore, tu vedi anche il numerino, voi vedi, chi si segue su Patreon vede anche il numero, a pensare se scriverglielo o no.
Ah, ok.
Come se, sì. Capito, certo. Cioè da questo dipendesse l'opinione che lei ha di me, il futuro certo. Del nostro rapporto, perché, e non è neanche colpa mia, capito? Tutto questo?
Sì, no, io pure uguale, vedi, a riete, stessi disagi. No, ma io lo faccio anche con la mia terapeuta, per dire, cioè, nonostante il setting è un luogo safe, diciamo.
Esatto.
Lì faccio una fatica enorme. E io, per dire, c'era questo tappeto che aveva la mia terapeuta che era coloratissimo, cioè regà, c'era un tappeto gigante per terra nel setting, nella stanza, mm-hmm. che aveva tutti questi colori accesi che a me mi mandavano ai pazzi, cioè, no? Allora io ho pensato, io ero quasi arrabbiata, dicevo perché ha scelto un tappeto così? È ovvio che
lo fa per darmi fastidio.
Nelle linee guida che lo spazio terapeutico deve sembrare un negozio da Disegual, cioè io non ce la posso fare, allora ci ho messo tipo due sedute per dirglielo, perché io pensavo di offenderla.
Certo,
capito?
Come se la sua scelta del tappeto, dell'arredamento dell'ufficio, fosse una, cioè come se dire guardi scusi, il suo tappeto proprio mi manda nei matti, fosse un'offesa personale a lei, cosa
esatto,
che ovviamente non è.
È lei che ha fatto il setting, quindi sto dicendo che non ha fatto bene il setting, quindi sto dicendo che non è una brava terapeuta. Comunque quando gliel'ho detto, questo per far capire che il setting è un luogo magico, lei mi ha risposto, se vuole lo leviamo quando viene qua. Cioè, e questo è il suo spazio, se vuole lo... Io mi sono immaginata io che ogni giovedì arrotolo sto tappeto, lo metto di lato, mi sono sentita una matta e ho detto no, ok, va bene.
Fa lo stesso. Adesso che so che è una possibilità levarlo, sono più tranquilla, grazie.
Esatto, la mia ambivalenza che torna.
Veniamo qui, dato che abbiamo messo a nudo i nostri, come al solito, di disagi, ti leggo i disagi della community, perché regalano sempre grandi... emozioni, e appunto sono state intervistati su tema drama queen, e come prevedibilmente una drama queen è la mamma sempre, e Vivi, che tra l'altro è stata ospite qua, Vivi Everyday è una ragazza, è una youtuber che fa dei contenuti storici che mi fanno capottare da ridere, la puntata di disagio storico abbiamo parlato,
credo di aver capito chi è, credo
abbiamo parlato, lei li fa proprio in costume, e abbiamo parlato di come ogni malattia delle donne dal 1700 in poi era isteria, cioè se avevi le bolle eri isterica, se avevi mal di denti eri lei è simpaticissima. Allora, mia mamma mi chiama una volta in preda alla disperazione perché mio compagno aveva preso una macchina nuova in leasing e secondo lei non potevamo fare figli perché ormai eravamo indebitati.
Questa cosa è tipica, raga, dei boomer.
Sì.
Le rate non esistono, cioè questa cosa per loro è proprio una cosa che tu, cioè loro già ti immaginano che vengono, capito, quelli a minacciarti, a chiederti i soldi, i strozzini.
Io invece ho una teoria che è quella del rateizzo tutto perché al limite se muoio vaffanculo.
Grande. Dai. Ma perché noi siamo una generazione precaria, quindi non abbiamo, cioè i boomer hanno vissuto il boom economico, per loro, capito, ti compravi casa, noi sappiamo che la vita è precaria, che non si sa cosa succede domani, quindi rate
esatto.
Tutta la vita.
In realtà ci ho messo un po' a liberarmi io da questo, perché me l'avevano instillata, mai spendere soldi che non sono esattamente nel tuo conto, anzi se li hai tutti in contanti sotto al materasso meglio ancora. Poi un giorno ho detto, raga, non riesco a pagare le tasse, io le devo rateizzare, cosa faccio? E da lì mi si è aperto il mondo del io rateizzo tutto, poi ripeto, se dovessi morire prima, raga, io non ho figli, non ricade su nessuno, cazzo me, sinceramente. Scusa. Oppure quando stavo per trasferirmi le ho detto: per favore non mi chiamare domani per parlarmi di questioni sulla casa nuova, perché devo fare un esame medico e vorrei stare tranquilla. Quindi vedi, anche Vivi ha lavorato su se stessa e ha cercato di comunicare le sue esigenze, no? PS, con lei ogni chiamata è potenzialmente un dramma ed era periodo che lei mi stressava l'anima, quindi volevo mantenere una certa serenità in vista dell'esame. Risposta. Scusa. E allora come farai quando avrai figli? Cioè, ok, lo scenario è: mamma, per favore, domani puoi non stressarmi emotivamente? Ah, se non sai gestire me, come farai quando gestirai i figli che ancora non hai? Questa è Giovanni, che deve essere uno del 2%. E, ciao Vale, la dramma quindi della mia vita è mia nonna, e quindi qua si sale di una generazione. Un giorno mentre stavo andando a buttare la spazzatura nel bidone in garage, precipita da un gradino finendo per rompersi un braccio, porella. La portiamo subito in ospedale dove viene trattenuta per diversi giorni. Durante tutta la durata della degenza continua a creare scenari drammatici sulla probabile futura dipartita e sulla sua incapacità di riuscire a sopravvivere a questa disgrazia. Adoro. Di ritorno dall'ospedale appare come una donna finita, quasi incapace di muoversi, di intendere e di volere. Tuttavia, arrivata a casa, sconvolge tutti con un inspiegabile recupero di energie. Riesce, deambulando, a raggiungere la credenza, col braccio sano, recupera il sale benedetto e si dirige verso il garage a cospargere il bidone con suddetta sostanza magica, in quanto, a detta sua, il diavolo aveva agito attraverso il bidone affinché lei precipitasse dal gradino mentre andava a gettare la spazzatura. Magica.
È bellissimo. Perché qua è drama queen mistica pure.
Sì,
capito?
Esoterico. E Manu invece ci scrive: il problema è che percepiscono perfettamente le drama queen intorno a noi. Mia madre che mi chiama disperata ad ogni sms che riceve perché non lo sa leggere e devo andare da lei perché sicuramente l'ASL o l'affittuario le vorrà dire qualcosa. / Mia figlia dodicenne che corregge l'inglese scappa in camera in lacrime sbattendo la porta. / Mio figlio che piange se una volta non ha preso il massimo dei risultati in terza elementare, che temo, che già temo le medie, ma non percepiamo quando lo siamo noi, dice Manu. Per dire, credo che in casa mia non abbia saltato una generazione, che io resto quella che ha lanciato un bel numero di cellulari di mia madre quando lei mi faceva arrabbiare, ma poi sono cresciuta e sono passata ad Apple, ora si riga solo a guardarlo.
Adoro.
Bellissimo.
C'era Nokia.
Jack, potevi farci qualsiasi cosa.
Lanciavi e ti tornava.
Sì, sì, rimbalzava. Questa forse è la mia preferita. Gaia. Il mio ragazzo scambia sempre l'acidità di stomaco per infarto. Se una volta ve ne verrà uno, nessuno ci crederà.
Oddio.
Inteso come...
Io lo potrei fare. Lo potrei fare.
Siamo pure ipocondriache un po'.
No, io tantissimo, ecco. io tantissimo. Io ho un sacco di storie sulla mia ipocondria divertente.
Dobbiamo fare la puntata sull'ipocondria, che non l'abbiamo mai fatta. Malattie immaginarie vere? No, malattie invisibili immaginarie e malattie invisibili immaginarie vere.
Sì, esatto. Sì, no, io sono la campionessa totale.
Bellissimo. Ora è arrivato il momento, dopo le tue, quelle della community, di valutare appunto se il disagio da drama queen, che siamo noi, che a volte sono le altre persone, che siano persone della nostra famiglia o no, o persone invece con cui siamo romanticamente coinvolti e coinvolte, è un disagio vivi e lascia vivere, cioè ma sì dai vabbè, ogni tanto può capitare a tutti, no, di averci un momento che disagio stata court, livello stata court, che sarebbe ok, però se cominci, cioè nel senso va bene, una volta ogni tanto va bene, però bisogna anche stare attenti perché se è troppo frequente può diventare problematico. e disagio esistenziale. No, grazie. I don't want no drama in my life. Va de retro Satana, non ne voglio sapere, solo persone scialle, io e intorno a me, che non ci crede nessuno, tra l'altro, non è mai vero questo.
No, infatti. No, assolutamente stato a court. Ma sì, beh, cioè quella roba un po' umana, no? Ci sentiamo che si può sbagliare, si può.
Assolutamente.
Ci sta, no? Cioè ti fa rilassare non dover performare per forza questa perfezione, no? Che cavolo.
Esatto, esattamente. Senti Frad, innanzitutto grazie di essere stata con noi in questa puntata del podcast, e ti chiederei, questo è il momento dove ci puoi segnalare dove possiamo trovarti, se ci sono degli eventi in tempo breve, se c'è un sito, sì, un'edizione dei tuoi fumetti, quello che vuoi.
Allora, io appunto faccio fumetti e faccio stand-up comedy. Uh-huh. E i fumetti, vabbè, io sto su Instagram, è l'unico social che uso, è l'unica cosa su internet in cui mi si può trovare, come Frad _ Ramma, uh-huh, uh-huh. Ramma. Però appunto sto girando già da un anno e mezzo con la stand-up, quindi in realtà mi si trova in varie città, sicuramente su Instagram ci sono tutte le date, quindi se uno vuole se le va a vedere. Il 5 luglio sono a Casetta Rossa a Roma.
Ok.
Sempre Roma il 10 a Testaccio, vabbè, poi aggiornerò luoghi, cose. Il 14 luglio sarò a Torino da Nora Books a fare stand up.
Bene.
E poi prossime date sui social.
Sì, no? Sì, 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 perfetto. Io vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata del podcast Il Disagio. Scusate, e in generale tutte le varie mie attività varie ed eventuali, vi ricordo di seguire Gli Ascoltabili su Facebook e su Instagram, mentre come sempre mi trovate come VEE di Valentina su Instagram e su TikTok. Ci sono del podcast le magliette nuove, quelle con la Santa Protettrice del Disagio in rosso, la versione estiva che ha disegnato Enrica Zaggia, che sono bellerrime. Adesso mi deve ancora arrivare proprio la mia, ma la indosserò e vi mostrerò. Però in generale, se volete andare a vedere, c'è lo shop del Disagio nella mia bio su Instagram. È uscito anche il podcast di Compagne di Branco, per chi fosse interessato o interessata a l'educazione cinofila, i canetti, diciamo l'adozione del cane, ma consapevole, non che bello il cane, voglio il cane, porto a casa il cane, con l'educatrice cinofila Lia Begani. E detto questo, io vi ringrazio chi ci sostiene su Patreon, che è fondamentale. Questa puntata andrà in video su Patreon, come anche le altre, sempre con una settimana o due di ritardo rispetto all'uscita audio. Grazie Frad.
Grazie, grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato.
Un bacino.
Un bacio.
Ciao.
Avete ascoltato il podcast del Disagio. Condividere la sfiga sotto la guida delle stelle. Una produzione Gli Ascoltabili.